questo processo che è in corso, che nasce probabilmente su spinta dell'amministrazione statunitense per ragioni elettorali, ma è uscito un articolo di Eric Salerno giusto stanotte, su, ieri più o meno, su OGZero, che parlava di questa questione, facendo risalire, più che altro focalizzandosi sul Sudan e facendo risalire anche a un processo che nasce 50 anni fa nell'intenzione del Mossad, o comunque della parte sionista dello Stato israeliano, di cooptare le parti di paesi arabi. Ecco, il Sudan è il prossimo, è quello che si immagina sia il prossimo dopo gli Emirati e il Bahrain. Secondo te, Chiara, com'è la questione? Nasce davvero da così lontano, oppure è solo ed esclusivamente una questione attuale del governo israeliano e di quello statunitense, o della condizione dei paesi arabi in questo momento, che sono particolarmente esposti anche economicamente?
Buongiorno a tutti. Penso sia un po' un mix di entrambe le cose. Il Sudan è stato l'ultimo paese pochi giorni fa ad aderire all'accordo di Abramo, adesso si attende ancora, insomma, la ratifica, perché a decidere di normalizzare i rapporti con Israele è stato il governo di transizione. Come sappiamo, il Sudan è ancora in una fase particolare di transizione dopo la cacciata di Omar al-Bashir. Per venire al punto sui rapporti con Israele, credo che sia che quello che scrive Eric Salerno sia molto giusto. Il percorso arriva da lontano e il Sudan, dal mio punto di vista, tra i tre paesi che hanno in questo momento normalizzato, in questi pochi mesi hanno normalizzato i rapporti con Israele, è sicuramente la preda più grossa. Non perché si tratti del paese più ricco, anzi al contrario, ma perché è il paese che molto più degli altri due ha avuto storicamente dei rapporti più che stabili, sia con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina sia con i vari partiti politici palestinesi. Quindi per Israele prendersi il Sudan non è come prendersi il Bahrain o gli Emirati Arabi, con cui i rapporti erano stabili anche se non ufficialmente da tempo. Quindi dal mio punto di vista sì, c'è stato sicuramente, non lo posso sapere direttamente, ma c'è stato sicuramente un ruolo importante che è durato anni da parte di Israele per riuscire ad accaparrarsi una normalizzazione di questo tipo. E sicuramente c'è stata anche però un'accelerazione negli ultimi tempi, dovuta da una parte alla caduta di Bashir e dall'altra alle condizioni in cui si trova oggi il Sudan, che vive una crisi economica importante, non che prima sotto Bashir vivessero come si vive ad Abu Dhabi, però stiamo parlando di un paese che era schiacciato dalle sanzioni internazionali, dall'impossibilità di avere rapporti normali con gli altri paesi, perché si trovava in blacklist, e quindi insomma il ricatto statunitense è stato palese. L'Iran l'ha chiamato un'estorsione, in questo senso di concordare, perché ha preso un paese alla fame e l'ha in qualche modo costretto a una normalizzazione per poter entrare nel consesso internazionale. Secondo me indicativo è anche quelle che sono state però le reazioni sia dei sudanesi che dei partiti politici, perché a differenza di quello che è accaduto con il Bahrain, con gli Emirati, in cui insomma opposizione non ce n'è stata, anche perché si tratta di paesi autoritari, ma le pochissime voci contrarie che si sono levate in Bahrain da parte di alcuni attivisti, in Sudan invece c'è stata una presa di posizione forte sia dei partiti politici che dei sudanesi stessi, che sono scesi in piazza per protestare, perché i legami che con il popolo palestinese sono storici, risalgono a Nasser, al panarabismo arabo, al ruolo che ha avuto il Sudan nell'ospitare i combattenti dell'OLP e così via. Quindi non si tratta di legami estemporanei, ma molto radicati nel tempo. E quindi sì, penso che sia un po' un mix delle due cose: qualcosa che arriva da lontano, che non è affatto estemporaneo, ma anche, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è sicuramente dovuta dovuta al grande protagonismo della Casa Bianca e di questa Casa Bianca, che infatti sta celebrando questi accordi di normalizzazione come delle grandi vittorie, e in qualche modo lo sono perché in pochissimi mesi sono riusciti a portare dalla parte di Tel Aviv tre paesi arabi e hanno ulteriormente ridotto lo spazio di manovra a livello internazionale dei palestinesi, quindi sicuramente dal punto di vista diplomatico sono delle vittorie. Ora insomma, bisognerà anche vedere cosa significa, soprattutto dal punto di vista del Sudan, dove questo accordo rimane un po' ancora ballerino, nel senso che i vari partiti e il Parlamento hanno specificato insomma di dover essere loro in sede parlamentare a ratificare un accordo di questo tipo e non certo un governo di transizione che non è stato neanche eletto. Per il resto sono dei punti segnati sia a favore di Netanyahu che di Trump, anche se poi dal punto di vista interno, cioè sembrano più vittorie a livello internazionale che dal punto di vista interno, perché come abbiamo visto non hanno ancora avuto dei riscontri importanti. Israele sta affrontando una crisi sanitaria importante, le manifestazioni contro Netanyahu continuano e l'opinione pubblica è molto più interessata a questo in questo preciso momento, più che accordi di pace con gli Emirati o con il Bahrain, e lo stesso vale per Trump. Sicuramente chi perde sono i palestinesi, che sono ulteriormente isolati rispetto a quanto erano un anno fa. Questo mi viene da dire.
Su Repubblica, di stamani sì. C'è un articolo di Gianni Vernetti, che per noi a Torino è veramente un personaggio di uno squallore totale, che intervista Gabi Ashkenazi, che sarebbe il capo di stato maggiore di Tzahal, e comincia l'intervista proprio a partire da questi accordi. L'intervistato dice che gli accordi di Abramo sono senza dubbio un evento storico, sta già cambiando il Medio Oriente e offrono l'opportunità di trasformare l'intera regione, per troppo tempo connotata da violenze e conflitti, in una grande area di prosperità e stabilità. Le nuove relazioni tra i nostri paesi contribuiranno in modo determinante all'incremento della cooperazione economica, commerciale e scientifica. E anche questo, però, questo Abrams Accord, cioè il fatto che si aprono dei mercati a quello che è l'intrusione di Israele, o invece è solo fuffa questa che racconta Ashkenazi?
No, dal punto di vista commerciale, in particolare con gli Emirati, gli accordi sono stati già siglati svariati, dei memorandum di intesa che poi insomma andranno concretizzati in forma di appunto contratti commerciali su diversi aspetti, dalla sanità al turismo, alle tecnologie, le start-up e così via, quindi ne sono stati già firmati vari e in realtà alcuni sono già attivi, perché addirittura uno dei elementi che aveva fatto pensare l'estate scorsa a una prossima normalizzazione è stato proprio un accordo tra aziende emiratine ed israeliane per tecnologie per il controllo del coronavirus, quindi insomma qualcosa che non è nuovissimo. Sicuramente ci saranno accordi commerciali, soprattutto di intelligence e militari, e da questo punto di vista Israele, soprattutto grazie alla normalizzazione con il Bahrain, si va a posizionare o ad avere diciamo un piede nel Golfo a due passi dall'Iran. Questi accordi commerciali sono già in fiere, alcuni sono già stati realizzati, quindi questo è sicuramente vero, come è vero che appunto Israele, grazie alla normalizzazione con il Bahrain, si va a posizionare in un luogo strategico del Golfo, perché appunto è a due passi dall'Iran. E perché questo che va sottolineato, cioè in quell'intervista che avete citato si parla di normalizzazioni che porteranno alla pace nella regione, sì. Dal mio punto di vista avverrà esattamente il contrario. Non sono accordi per fare la pace, ma sono accordi in chiara chiave anti-iraniana. E dove i palestinesi finiscono per essere le vittime sacrificali di un gioco più grande di loro. In questo momento, secondo me, accordi di questo tipo, Israele non è neanche interessato, non ha come primo obiettivo l'isolamento dei palestinesi quanto piuttosto quello dell'Iran. Quindi ecco, insomma, non concordo con quanto detto in quell'intervista.
Sì, sicuramente. Ma poi Vernetti era un personaggio già negli anni 70, da giovinetto faceva il liderino di Lotta Continua, per poi diventare gradualmente verde, poi è stato con Mastella, insomma, ha fatto di tutto. anche in questo articolo comunque lasciano capire che il vero intento, la vera importanza è quella dell'attacco all'Iran, perché poi si parla della mezzaluna sciita e del fatto che questo forse riuscirà a scardinare il sistema di aiuti a Hezbollah, Hamas e simili. Quindi loro stessi, e lo stesso Ashkenazi che si autodenuncia, che ammette questa cosa. E in effetti potrebbe essere davvero però così, visto che si è anche parlato del Libano ed è suffragato dal fatto che ci sono in corso degli accordi sulle ZEE tra Libano e Israele, il che significa che è in pratica riconosciuto lo Stato di Israele da parte dei libanesi se vanno ad accordarsi sul mare, sulle porzioni di mare di competenza.
Sì, il dialogo che è in corso, i libanesi hanno tenuto a precisare più volte che non si tratta di un dialogo politico, ma ovviamente meramente commerciale. Anche qui penso che la questione sia simile a quella del Sudan. Ci troviamo di fronte a un paese che è in una crisi economica con pochi precedenti, se non quelli della guerra civile. Hanno assolutamente bisogno di quel gas e quindi insomma, parlano anche con Israele, va bene tutto. Da questo punto di vista, quello che lo stesso Hezbollah ha messo troppi paletti, quindi nonostante appunto il dover ribadire che non si tratta di un dialogo politico, di riconoscimento, eccetera, però sanno che non possono mettersi di traverso. Quello che è sicuramente interessante da vedere in Libano adesso è capire cosa farà il nuovo vecchio premier, perché la scorsa settimana è stato rinominato premier per la quarta volta Saad Hariri, che ha un'agenda chiaramente filo francese e filo americana, quindi un ruolo un po' diverso da quello che c'è stato in questo ultimo anno da parte di vari premier che si sono succeduti dopo l'inizio delle proteste. Quindi quello sarà interessante da vedere. Non penso affatto che si arriverà a una normalizzazione dei rapporti tra Libano e Israele, penso sia in questo momento pensarlo sia follia. Però sicuramente un uomo come Hariri, che ha sposato in pieno l'agenda che Macron ha portato giù e ha dettato ai partiti politici libanesi e che ha rapporti stabili anche con gli Stati Uniti, insomma, sicuramente avrà un atteggiamento più morbido e sicuramente più duro invece verso Hezbollah.
Ci sono altri aspetti che brevemente puoi focalizzare su questi Abraham Accords?
Quello che secondo me forse va sottolineato ancora una volta è che qui insomma si stanno celebrando degli accordi, chiamandoli accordi di pace, quando in realtà si tratta di paesi, a parte appunto il Sudan, che non sono mai stati in guerra con Israele, cioè non abbiamo mai assistito dal 48 ad oggi a Emirati o Bahrain, insomma, che armi alla mano contrastassero il progetto israeliano. Quindi io insomma, starei a vedere. Sicuramente è un passo importante, ripeto, per un premier come Netanyahu e anche per la Casa Bianca. Penso che sia difficilmente rivendibile a livello interno, ma sicuramente l'elemento che avrà delle conseguenze maggiori, al di là appunto della guerra all'Iran, eccetera, è questo indebolimento ulteriore del fronte internazionale a sostegno della causa palestinese. Ripeto, gli Emirati e Bahrain non hanno mai fatto nulla a favore del popolo palestinese o dei suoi diritti di autodeterminazione. Basti vedere che in questi giorni Israele ha tranquillamente annunciato la costruzione di altre migliaia di case per coloni e non si è sollevata una voce dai paesi che hanno appena normalizzato i rapporti. Però è chiaro che la leadership palestinese in questo momento sta vivendo una crisi molto dura, che sarà anche una crisi finanziaria, perché comunque al di là di tutto questi paesi, pur non facendo nulla, qualcosa dal punto di vista finanziario lo mandavano, anche semplicemente per salvarsi la faccia. Quindi secondo me dovremmo stare un po' in guardia e seguire quello che saranno gli effetti sulla leadership palestinese, sia in Cisgiordania con Fatah che a Gaza con Hamas, perché sicuramente ne risentiranno dal punto di vista sia diplomatico che economico di questi accordi.